Grazie. Gert, la tua presentazione, se posso dire, è un biglietto per il paradiso della performance, con molte indicazioni, molti stimoli, molti chiarimenti, anche rispetto al tema che è oggetto di questa sessione, cioè come possono essere utilizzate i risultati della misurazione e valutazione delle performance per migliorare la performance delle amministrazioni pubbliche, quindi il modo con il quale sono gestite e le decisioni che prendono. Do adesso la parola a Giovanni Valotti. Ho dimenticato di ricordare, ma è scritto nel programma, che Gert Bukert è direttore dell'Istituto di Public Management dell'Università di Lovanio e Giovanni Valotti dell'Università Bocconi è Dean dell'Undergraduate School. Prego Giovanni, come si vede dal titolo, farà una presentazione su Managing Performance negli enti locali italiani.
Grazie, buongiorno a tutti. Io ho un compito ingrato che è quello di riportarvi nell'inferno della performance in Italia. Allora, ci ho detto, da dove partire? Dunque, partiamo da come gli altri ci vedono. Questo è un indice elaborato dall'OCSE sull'uso dei sistemi di performance budgeting nei diversi paesi OCSE, scusate. E come vedete l'Italia è sì verso il fondo, ma collocata tra paesi con i quali tradizionalmente ci confrontiamo. Sulla scala alta ci sono paesi come quelli che ha ricordato Gert, che hanno una tradizione lunghissima di misurazione, tipicamente paesi di origine anglosassone, il Regno Unito, il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia e del Nord Europa, ad esempio la Finlandia, la Norvegia o la Svezia. L'Italia è verso il fondo, insomma, molto vicino alla Francia, paese con il quale normalmente ci confrontiamo, devo dire prima della Germania o del Belgio, paese dal quale proviene Gert. Spero non me ne voglia. Il punto vero però è la forma corrisponde alla sostanza. Allora, nella mia esperienza, sia di studio che di pratica nazionale e internazionale, continuo a riscontrare questo distacco tra come ci vedono e quello che siamo davvero, tra come disegniamo le riforme e come le attuiamo. Guardate, vi racconto un piccolo aneddoto, mi è venuto in mente adesso ascoltando Gert. Qualche anno fa a me è capitato di fare un seminario a Sciences Politique, sapete che è l'università diciamo più rinomata a Parigi, è quella che poi dà l'accesso all'ENA e quindi alle carriere pubbliche dei grands commis in Francia. E con me c'erano Marc Lazar, che qualcuno di voi conoscerà perché credo abbia un incarico adesso anche a Roma, alla LUIS, che era l'allora direttore del dottorato di ricerca di Sciences Politiques, e l'ex ministro Franco Bassanini, che però tutti voi conosciate, autore del grande ciclo di riforme Bassanini. E io ero in qualità, come dire, di studioso, Bassanini era venuto a raccontare le sue riforme di quegli anni, e Marc Lazard era la controparte francese, anche lui studioso di questi temi. E ne siamo usciti alla grandissima. Cioè, i francesi erano realmente impressionati da quanto avanti fosse l'Italia rispetto a loro stessi. Questo succedeva il venerdì. Il lunedì dopo Marc Lazard è venuto a Roma, atterrando a Malpensa gli hanno perso le valigie. E allora voi capite che questo è il problema dell'Italia, ok? Il distacco tra quello che siamo capaci di progettare, e siamo davvero capaci di progettare cose molto innovative, avanzate anche rispetto ad altri paesi, e quello che poi riusciamo davvero a fare. Allora, se veniamo agli enti locali, devo dire che gli enti locali, dal mio punto di vista, su questi sistemi del performance management, performance measurement, del management, della performance, insomma da qualunque parte prendiamo il tema, sono una punta avanzata nel settore pubblico in Italia, sono più avanti, devo dire onestamente, io ormai ho accumulato una conoscenza un po' di tutti i comparti del settore pubblico, devo dire che gli enti locali sicuramente hanno accolto il 150 come un déjà vu quasi, Dice, ma dov'è la novità? Noi facciamo gli obiettivi da 20 anni, noi gli indicatori li abbiamo. E in effetti sulla carta non c'era nulla di nuovo per un ente locale nel 150, nella sostanza secondo me c'era molto di nuovo e ne parliamo tra un attimo. Quindi non dobbiamo però neanche sottovalutare un po' quell'orgoglio che sottolineava Gert nella sua chiusura, no? L'orgoglio di mettere sul tavolo i risultati che siamo capaci di produrre. Quindi in 20 anni i nostri enti locali hanno fatto dei passi avanti significativi sui sistemi di misurazione e sono più avanti di altri comparti. Purtroppo in Italia però gli enti locali sono 8.000, di diverse dimensioni, di diversa storia, diverse tradizioni, con diversi amministratori, con diversi dirigenti, e tutto questo ha provocato grande eterogeneità. E quindi ci sono enti molto avanti, enti molto indietro, enti in un gruppone di mezzo che si stanno dando da fare. Credo che i due aspetti rilevanti su cui ragionare sono questi. Da un lato, qual è la reale qualità dei sistemi di misurazione? Devo dire che gli enti locali ormai misurano molte cose, ma il punto è le misurano bene, gli indicatori sono quelli giusti e gli indicatori sono affidabili. No, l'ultima cosa, una delle cose che ha detto Buchert nella sua relazione, che condivido, è in Inghilterra da sempre misurano tutto, però adesso si comincia a dubitare che tutte queste misure siano davvero quelle giuste o che rappresentino correttamente i fenomeni. E l'altro punto vero e drammatico dell'Italia, ma noi una volta che abbiamo raccolto tante misure, ma poi le usiamo per farne qualcosa, le usiamo per davvero o no? Non so, io ho visto esperienze di uffici di controllo di gestione negli enti locali veramente avanzate che producono dei report di altissima qualità tecnica, che sono, come dire, il godimento dei controller, ma del tutto ignorati da chi poi deve prendere le decisioni. Il punto è, le misure di qualunque natura dovrebbero servire per decidere meglio. Se da una parte ho qualcuno che raccoglie le misure e in un'altra stanza qualcun altro che decide ignorando quelle misure, ho paura che stiamo facendo un po' di burocrazia aggiuntiva. Il tema è abbastanza complicato, non rinuncio a spiegarvi questo schema, ma semplicemente per ricordare che il tema della misurazione performance, soprattutto dopo il 150 in Italia, ormai deve accompagnare gli obiettivi di accountability o di responsabilità interna, cioè la responsabilità di chi è chiamato a guidare, amministrare o gestire queste aziende, con gli obiettivi di accountability esterna, quindi di rendicontazione. Devo dire che, e ve lo dico col cuore in mano da appassionato degli enti locali e degli enti pubblici, che noi siamo all'anno zero sull'accountability verso i cittadini. Cioè non c'è nessuna trasparenza sui risultati delle nostre amministrazioni, chiunque vada, con le ormai non poche eccezioni di sistemi che sono sviluppati dopo il 150 negli ultimi 2 anni, quindi c'è qualche bella esperienza adesso in Italia, però se voi andate sul sito medio di un medio comune italiano non riuscite a rispondere alla domanda: questo comune è bene amministrato o male amministrato, va bene o va male, va peggio o va meglio di 3 anni fa? E quindi dobbiamo cominciare a combinare queste due cose, non complicando il già complicato sistema di programmazione che abbiamo. Perché se il piano della performance e la relazione performance che prevedono in 150, come dire, semplicemente si aggiungono agli altri documenti esistenti senza modificare gli esistenti, davvero avremo sempre più problemi di raccordo tra i diversi documenti di programmazione. Ecco, dove i sistemi di performance management funzionano meglio? Quindi dove misurare serve e dove le misure vengono utilizzate? L'analisi internazionale ci conferma che, soprattutto se ragioniamo sugli enti locali, ci sono almeno 2 condizioni importanti. In primo luogo, guardate, le misure servono dove c'è autonomia decisionale. Cioè, è inutile che misuri tutto se poi il patto di stabilità mi dice che non devo spendere. È inutile che misuri la spesa del personale se poi le assunzioni non le decido io perché le decide qualcun altro. Allora, tanto più ridotta è l'autonomia degli enti, tanto più inutili sono le misure. Però io da sempre sono un autonomista convinto, cioè sono convinto che gli enti locali dovrebbero essere molto più autonomi, ma anche molto più responsabili. Quindi non un'autonomia che porti alla non controllabilità di questi enti, un'autonomia che porti a prendersi la responsabilità di usare bene le risorse e di produrre risultati. E la seconda questione, guardate, è importantissima secondo me, la responsabilizzazione degli amministratori, quindi dei politici e dei manager, dei dirigenti, attraverso meccanismi quali ho chiamati di quasi mercato. Cosa sono i meccanismi di quasi mercato? Ad esempio, l'assessment, la valutazione esterna e indipendente della performance. 150 ha introdotto una grande innovazione, la CIVIT, e agganciata alla CIVIT ha introdotto gli organismi indipendenti di valutazione. Ieri ho fatto qua un seminario sugli organismi indipendenti di valutazione. Il mio bilancio degli organismi indipendenti di valutazione di questi anni non è esaltante, nel senso che un organismo indipendente di valutazione dopo 3 anni o è stato capace di migliorare il sistema di valutazione della performance o è stato capace di produrre il fatto che vado sul sito del comune e si capisce qualcosa di più o ha fallito. E quindi secondo me abbiamo un problema di misurare l'efficacia di questi organismi, ma secondo me è buona l'idea che ci devono essere, tra virgolette, dei giudici il più possibile indipendenti della performance. Per esserlo i giudici devono essere autorevoli, credibili. E quindi se dentro gli organismi indipendenti di valutazione poi gli metto gli esperti e sotto la targhetta esperti c'è l'esperto sì di performance ma c'è anche l'esperto di biologia molecolare che per il fatto di essere esperto ha diritto a, se, capite che mancano poi gli strumenti operativi. Il benchmarking, qua sugli enti locali c'è una grande discussione da sempre se sono confrontabili le performance o no degli enti locali. Allora io prendo il numero di chilometri di piste ciclabili. E dice, se io sono un terreno di un comune di montagna o sono un comune di pianura, in un caso avrò le piste ciclabili, nell'altro mi servono i corridori del Giro d'Italia, scusate, quindi non le avrò. Così come se sono in un comune turistico verso un comune non turistico, eccetera, eccetera. Quindi difficile confrontare le performance tra comuni, però guardate che è difficile confrontare tutto, però secondo me dovrebbe essere responsabilità di ogni comune cercarsi i confronti giusti. Cioè, è chiaro che non ha senso confrontare il numero medio di piste ciclabili dei comuni in Italia e in Europa, però potrebbe aver senso confrontare il numero medio di piste ciclabili in comuni simili, con territorio simile, con politiche simili, e questo si può fare. La trasparenza è un booster, è una spinta molto importante sulla performance. Gli incentivi di sistema legati alla performance, c'era nel disegno del 150 l'idea che Civit avrebbe dato poi dei premi alle amministrazioni centrali più eccetera eccetera, no? Poi sono cose un po' complicate da realizzare, però in altri paesi, ad esempio l'esperienza Gran Bretagna ci dice che nei performance level agreement tra lo Stato centrale e gli enti locali, poi ci sono dei meccanismi che legano ad esempio i trasferimenti statali alla qualità della performance che l'amministrazione non ha saputo produrre. Allora questo genera uno stimolo alla performance. E non da ultimo la concorrenza tra servizi. Cioè laddove le amministrazioni conoscono un po' di più il mercato sono abituate a confrontarsi. Guardate, vi faccio un esempio velocissimo. Conosco abbastanza bene, forse anche molti di voi, il mondo delle public utilities, quindi delle imprese pubbliche che gestiscono servizi pubblici. 10 anni fa, quando non c'era concorrenza, nessuna public utilities, anche di medio-grande dimensione, aveva un sistema di contabilità direzionale voluto. Si arrangiavano un po' in casa, come fanno le amministrazioni pubbliche. Oggi le public utilities mettono in atto operazioni, tra virgolette, illegali, di spionaggio industriale, per andare a rilevare qual è il cost to serve, viene chiamato, il costo del servizio finale all'utente, della consegna di un metro cubo di gas o di un kilowatt ora di energia elettrica. Perché lo fanno? Perché oggi, rispetto a 10 anni fa, stanno cominciando a competere sul prezzo. Allora, se io mi prendo i clienti e se riesco a abbassare i prezzi di vendita, ho bisogno di avere l'informazione di quali sono i miei costi di produzione. Perché se io abbasso i prezzi di vendita e il costo di produzione non si abbassa, comincio a perdere soldi. Okay? Allora, state attenti che il punto è che negli enti locali queste spinte sono un po' variabili e la presenza o meno di queste spinte determina lo stato di maturità o meno dei sistemi di performance management, che sono più evoluti laddove ci sono queste spinte. Vado avanti. I sistemi di performance management, non va dimenticato, hanno diversi obiettivi. Allora, un obiettivo che spesso è sottovalutato, che è una buona misurazione della performance, è il punto di partenza per elaborare una buona strategia. E quindi i primi destinatari di un buon sistema di performance manager dovrebbero essere gli amministratori, che noi italiani chiamiamo politici, ma che nel momento in cui hanno una responsabilità di governo di un ente, quindi nel momento in cui sono il sindaco o la giunta, come dire, esercitano il ruolo politico nell'amministrare, e quindi la loro responsabilità dovrebbe essere in primo luogo di bene amministrare, quindi di fare buone politiche, di attuare queste politiche. Quando le leggi dicono, chiaramente in Italia, hanno responsabilità di indirizzo e controllo, dal punto di vista del management vuol dire hanno la responsabilità di fare la strategia, una buona strategia, e di controllare, attenzione, non l'andamento, l'attuazione di questa strategia. C'è una serie di misure che possono essere utili per migliorare la qualità della strategia. Secondo luogo, il miglioramento dell'efficienza di gestione. Queste sono le cose che più tradizionalmente fanno gli uffici controllo di gestione. E qui c'è un problema drammatico, la tempestività dei dati. I dati servono per gestire se arrivano al momento giusto. Se i dati del 2011 mi arrivano a luglio del 2012, vuol dire, i buoi sono scappati dalla stalla, si dice dalle mie parti. Non so se è una cosa, non so se si dice in Belgio qualcosa di simile, ma insomma, cioè, è troppo tardi. Okay? Terzo luogo, i dati dovrebbero servire per rendere conto ai cittadini in primo luogo, anche in positivo, come diceva Gert, cioè per aver l'orgoglio di dimostrare che abbiamo portato a casa dei risultati in un momento difficile. E infine, non da ultimo, i dati per la gestione delle relazioni tra i livelli di governo. E questo è un problema che continua a essere drammatico, perché la Corte dei Conti non si sposterà mai sulle valutazioni di efficienza finché gli enti non saranno in grado di dimostrare i propri livelli di efficienza. E quindi continuerà ad andare a verificare giustamente la congruità della spesa, eccetera, eccetera. E a me continua a stupire il fatto che uno degli indici principali che va a vedere la Corte dei Conti in Italia è la velocità della spesa. Quanto più sei veloce a spendere, tanto più sei bravo. Ma chi l'ha detto? Dici, potresti spendere velocissimamente per cose inutili e quindi potresti buttare via i soldi in modo veloce, oppure potresti velocemente fare cose buone. Velocemente su ognuno di questi punti. Guardate, il tema del collegamento, questo è un tema secondo me essenziale. Il tema del collegamento tra i sistemi di pianificazione strategica e i sistemi di misurazione della performance, cioè quanto le misure mi aiutano a elaborare strategie più affidabili, attuare, controllare l'attuazione di queste strategie e non da ultimo valutare l'impatto di queste strategie, valutare alla fine l'attuazione della strategia se ha risolto o migliorato lo stato di bisogno alla quale si rivolgeva la strategia stessa. Ecco, questo collegamento così facilmente rappresentato in questo lucido è difficilissimo nella pratica. Cioè, io non vedo sinceramente tanti sindaci e giunte comunali che pensano alla definizione del loro piano di sviluppo triennale o di mandato a partire da elementi di conoscenza o da stime sull'evoluzione dei fenomeni dell'ambiente o che riguardano le risorse interne del loro comune. Ragionano molto su grandi valori, giustamente diceva chi non vuole il miglioramento della qualità della vita, chi non vuole il miglioramento dell'efficienza, chi non vuole la democrazia, quasi tutti a parte qualcheduno, diceva Gert. Okay. E quindi il primo punto, ecco, stiamo attenti, e guardate, questo però è un punto delicato, come riuscire a portare sul tavolo degli amministratori numeri che questi guardino. Perché se sul tavolo degli amministratori portate il report del controllo di gestione o il piano esecutivo di gestione di 250 pagine, l'amministratore medio ha un naturale rigetto, ma anche comprensibile, perché uno dei compiti del management, secondo me, è riuscire a entrare in comunicazione con chi amministra. Non semplicemente dire questi non fanno le strategie, questi non sanno cosa sono i numeri, questi non hanno sensibilità matematica. Queste sono persone che nella vita hanno fatto o fanno tutt'altro, a volte spesso hanno anche un altro lavoro, hanno altre cose per la testa, sono chiamati a una grande responsabilità, devono essere messi nelle condizioni di decidere. Io dico che i nostri sistemi performance management, così come sono costruiti oggi, non mettono gli amministratori nelle condizioni di prendere decisioni anche, non solo, ma anche sulla base di numeri. Misurare per ignorare la gestione, qui lo stato dell'arte è molto variabile, però ci sono delle buone esperienze. Questo, guardate, è semplicemente un pezzo di un PEG di un comune, dove c'è il servizio di assistenza domiciliare, e qui si misura la performance in termini di numero di persone assistite, numero di ore erogate, costi per ogni assistito. E si misura questo lungo un certo periodo, quindi si vede anche se questi costi aumentano o diminuiscono, se il numero cresce, eccetera. Quindi questo si può fare, anche qui c'è da selezionare quali sono le variabili chiave, qualche comune lo sta facendo. Si continui a fare questo. Vorrei però sottolineare che queste informazioni non sono quelle di dettaglio di cui ha bisogno l'amministratore per fare la strategia. Terzo punto, misurare per render conto. Guardate, questo è un esempio tratto dall'estero, perché in Italia non ho ancora trovato, ma ve lo porterò al prossimo forum, sono sicuro, perché stanno maturando esperienze, un'esperienza altrettanto chiara. Questo è il comune di New York, quindi New York City. E questi sono i servizi gestiti dal comune di New York. Guardate la torta di sinistra, sono i servizi, mi sembra, ambientali, e quella di destra i servizi in campo di trasporti pubblici. Se voi andate sul sito del comune di New York, ci potete andare domani mattina, vi potete scaricare per la politica che volete, che sia la cultura, l'educazione, il sociale, eccetera, eccetera, un report di questo tipo direttamente online. E la torta cosa vi dice? Che fatto 100 i servizi erogati dal comune di New York, la fetta verde sono quelli che stanno avendo una performance che è in linea o superiore a quella attesa. La fetta rossa vi dice sono quelli che stanno andando molto male, e la fetta gialla sono quelli che stanno andando così così. Capite che su questo c'è un problema culturale forte nel nostro paese, perché questo è un modo serio però di rendicontare i cittadini, ed è anche un modo che nei paesi più evoluti serve per gestire il consenso politico, perché il cittadino americano non darebbe nessun credito a un sindaco che presentasse una torta tutta verde, sarebbe un boomerang. In Italia facciamo il bilancio di mandato, la relazione fino a mandato, il bilancio sociale, in cui raccontiamo le cose belle che siamo riusciti a fare, lodevole, almeno dimostriamo che abbiamo fatto delle cose belle. Però l'essere trasparenti è un'altra cosa, e forse noi dovremmo abituarci. E attenzione, essere trasparenti vuol dire anche farsi capire, non vuol dire solo essere onesti, cioè dire quello che va e quello che non va, ma dirlo con la torta. Perché se io metto il PDF dell'attuazione del PEG di 250 pagine, continuo a non essere trasparente. La misurazione della performance nella gestione delle relazioni tra i livelli di governo. Guardate, questo è un altro sito, questo è il sito del governo federale americano, in cui voi vedete sotto, non so se si legge da là in fondo, c'è una scritta che dice performing e un'altra che dice not performing. E quindi voi di nuovo potete selezionare un tema che vi interessa, cliccate su performing e vi viene fuori l'elenco delle cose che stanno andando bene. E cliccate su un altro, cliccate su not performing e vi viene fuori l'elenco delle cose che non stanno andando bene. Per ognuna di queste cose vi viene spiegato il perché. Ok? Tenete attento, dettaglio non trascurabile, sono classificate come not performing, quindi come non performanti, tutte le attività in cui non è dimostrabile il risultato. Cioè, alla risposta non ho il dato, corrisponde la classificazione non performante. Perché la logica è proprio questa, non sono riuscito a dimostrare la mia performance. Quindi la performance non c'è. E anche questo vi invito a riflettere rispetto alla nostra situazione. Quali ambiti? Guardate queste quattro torte. Che cosa misurare? Abbiamo fatto questa ricerca in diversi paesi del mondo, qui sono solo quattro esempi, qua c'è UK, Stati Uniti, Francia e Germania, andando a prendere i parametri del 150. Avete presente gli otto parametri della riforma Brunetta, che dice l'outcome, il grado di attuazione dei programmi, gli standard di qualità dei servizi, l'efficienza, la modernizzazione dell'organizzazione, no? C'è l'articolo 8 del 150 che dice ci sono otto macro parametri. Siamo andati a vedere negli altri paesi quanto misurano questi parametri. Adesso la faccio breve perché non ho tempo, la faccio e stringo. Questa torta però dimostra solo, guardate, la fetta azzurra è l'outcome, che noi non misuriamo di regola. E la fetta gialla sono gli standard di qualità dei servizi, che di solito noi non abbiamo. Ok? E anche questo ci fa riflettere. Attenzione, l'outcome, non so se è chiaro, l'outcome è l'outcome della viabilità e la riduzione del numero di morti sulle strade o l'aumento della velocità commerciale in città da 10 km a 15 km all'ora. Non è il costo medio per chilometro asfaltato né il numero di chilometri che ho asfaltato. Capite? È l'impatto finale della mia politica. Accelero. Aspetti qualificanti del sistema di misurazione. Significatività delle misure. Quindi selezione di quelli che sono chiamati normalmente KPI, cioè gli indicatori chiave. Se misuriamo tutto, non misuriamo niente. Scegliamo cosa misurare. Secondo, stabilità. Guardate, la stabilità è importante. Se noi cambiamo gli indicatori tutti gli anni, è una tragedia. Guardate, mi è capitato adesso, vedo in sala c'è anche un amico che mi ha aiutato, di dover raccogliere tre numeri da sei regioni italiane, perché mi serviva a sapere quanti dirigenti erano in servizio alla regione nel 2007, quanti nel 2010 e quanti nel 2012, per un'indagine che stavo facendo. Tre numeri, cioè mi dovevi dire 150, 180, 210. Sul sito nulla si trova. Neppure il rendiconto del personale, che pure è un documento ufficiale, il conto annuale del personale. Allora vai per conoscenza, perché l'Italia è il paese in cui vai per conoscenza. Se non conosci nessuno sei morto, ma capite che questa non è trasparenza. Allora per conoscenza chiamo i miei amici e cortesemente i miei amici mi hanno fatto avere questi dati dopo tre o quattro giorni. I più solerti, devo dire, dopo due giorni. Ma quello che mi ha colpito è che non è che mi hanno mandato il grafico del numero dei dirigenti negli ultimi 10 anni dicendo ti giro il grafico, trovati i numeri. Hanno dovuto chiedere all'addetto al personale di recuperare i numeri di questi 3 anni. Capite che non c'è proprio una consuetudine a usare i numeri per decidere, poi alla fine per gestire. La confrontabilità e il benchmarking e la credibilità. C'è il fatto che siano misure, questo l'ha detto Gerd. Guardate, qua ci sono gli esempi, questo è il caso dell'INPS. L'INPS misura da 20 anni un indice di produzione individuale. Buono o cattivo che sia, comunque hanno la curva. Ecco, la mia domanda è, nei vostri sistemi di valutazione performance riuscite a costruire le curve o cambiate gli obiettivi tutti gli anni? Se cambiate gli obiettivi tutti gli anni, queste curve non le riuscirete mai a costruire, velocissimo. Utilizzo le misure. I dirigenti lamentano basso interesse dei politici verso le misure. I politici dicono, non ci date le informazioni che ci servono. Come ne usciamo? Primo nodo, bisogna creare dei cruscotti non uguali per tutti. Cioè la base dati da cui pesco è quella. Devo tirar fuori dei cruscotti per destinatario. Allora, una cosa è il cruscotto che deve avere sul suo tavolo il sindaco, l'altro è quello che deve avere il direttore generale, l'altro è quello che deve avere il funzionario che sta nell'ufficio periferico. Secondo punto, l'effettiva responsabilità sui risultati. Guardate che i numeri si usano se si risponde dei risultati. Se non si risponde ai risultati, nessuno usa i numeri. Non so, io rispondo del numero degli studenti stranieri iscritti alla Bocconi, io vi posso dire oggi, cos'è oggi, 17 maggio, quanti sono gli iscritti alla Bocconi stranieri. Ma perché so questo numero? Perché ne rispondo. Se non ne rispondesse, direi aspettate un attimo che vado a chiedere. Terzo punto, la coerenza tra le misure e le responsabilità. Cioè diamo alle persone gli indicatori delle cose di cui devono decidere. Come dire, scientificamente dimostrato che dove il livello di trasparenza è più alto, okay, e dove il ruolo di soggetti esterni valutatori più incisivo, quindi dove gli OIV funzionano, dove ci sono agenzie di rating indipendenti in altri paesi, i policy maker, quindi gli amministratori, utilizzano le misure. Quindi oggi non le utilizzano di fatto perché non devono rendere conto in termini di trasparenza, perché non c'è nessuno che li giudica sulla qualità delle politiche o sulla capacità di attuare le politiche. E seconda conseguenza, il policy making basato sulle evidenze, quindi sui numeri, migliora la qualità delle politiche o permette di capire gli effetti delle politiche. Misura e produttività. Dove i sistemi di misurazione sono più evoluti, migliori sono gli indici di produttività. Guardate che l'indice di produttività dell'Italia è disastroso. Il PIL per ora lavorata del dipendente pubblico in Italia è il più basso nei paesi OCSE. Non siamo tanti o pochi, 3 milioni e mezzo. I 3 milioni e mezzo producono troppo poco, questo è il problema d'Italia. In Francia i dipendenti pubblici sono di più che in Italia, però la qualità e la quantità di servizi che producono i dipendenti pubblici francesi è molto più alta di quelli italiani. In un periodo di forte contrazione delle spese e di spending review, questo è un punto cruciale, perché noi non dobbiamo semplicemente tagliare la spesa, dobbiamo spendere meglio. Questa è la spending review. Quindi a parità di spesa dobbiamo riuscire a produrre di più. i tensori per produrre questi miglioramenti. Ci sono dei tensori interni. Io dico, gli organismi indipendenti di valutazione, per come sono stati pensati dal 150, dovrebbero avere questo ruolo fondamentale. Però gli organismi indipendenti di valutazione, a mio modo di vedere, si devono concentrare sulla performance organizzativa, non sulla performance individuale. Guardate che in tutte le organizzazioni normali la performance individuale è demandata alla gerarchia. È il direttore generale che valuta i dirigenti e se ne prende la responsabilità. Sono i dirigenti che valutano i collaboratori e se ne prendono la responsabilità. E invece il tema è chi valuta in modo un po' indipendente il buon andamento o non buon andamento di un'amministrazione. Questo, secondo me, dovrebbe essere il lavoro degli OIV. L'adeguamento ai sistemi di responsabilizzazione della dirigenza. Guardate, questo è un tema delicato. Allora, e ve lo dico nel modo più semplice possibile, PIE, ho quasi finito. Finché i dirigenti pubblici saranno più preoccupati della Corte dei Conti che non dei nuclei di valutazione, vuol dire che l'asse delle responsabilità non è riuscito a spostarsi dalla responsabilità amministrativa a quella di risultato. Ok? E questo è delicato, e qua c'è un problema anche di adeguamento degli organi di controllo, dei criteri metodologici di valutazione degli organi di controllo. Guardate, io sto seguendo in questi giorni proprio una vicenda, a mio modo di vedere, incredibile, di una regione che è stata condannata per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti. Quindi sapete che c'è questa facoltà riconosciuta ai contratti di lavoro, per cui 2 anni prima del tuo normale pensionamento, su richiesta tua dirigente, vai in pensione con una buona uscita. Questa regione ha accolto 50 domande di risoluzione consensuale della Corte dei Conti. I dirigenti, con questa operazione generale di riorganizzazione, sono passati da 280 a 150, quindi con una riduzione di 80 dirigenti effettivamente in servizio, quindi 30 in più di quelli che hanno chiesto risoluzione consensuale. Oggi la stessa regione ha 120 dirigenti, quindi ha continuato a ridurli rispetto ai 280 originali. La Corte dei Conti ha condannato gli amministratori e il direttore generale al pagamento del danno erariale per 6 milioni di euro. Perché questa operazione ha minato il principio di buon andamento e continuità dell'amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione. Capite che se gli incentivi di sistema sono questi, cioè è chiaro che è un'operazione in cui non c'è arricchimento personale possibile, quindi non è fatta nell'interesse di un individuo, ok? Ci può essere spreco di soldi pubblici, ma se io ti dimostro che la mia spesa per i dirigenti si è ridotta del 40% dopo questa operazione, quindi a fronte dei 6 milioni che ho pagato ne ho risparmiati 60, dimmi dov'è il danno erariale. Eppure c'è la condanna e adesso ci sarà l'appello. Allora capite che finché non si schioda questa faccenda della vera responsabilità sui risultati, no? È difficile che i sistemi performance management decollino. Concludendo, e ho finito, sistemi di misurazione e gestione della performance sono fondamentali per il miglioramento dell'organizzazione, su questo siamo convinti. Gli enti locali più evoluti hanno lavorato su questi temi e quindi cominciano, li vedrete anche oggi, cominciano a esserci delle buone esperienze in Italia di sistemi di performance management negli enti locali. Onestamente dobbiamo dire che anche nelle esperienze più evolute si può fare di meglio. Chiaramente che si usino davvero questi sistemi dipende dalla qualità dei sistemi di misurazione, quindi gli indicatori sono fatti bene, sono disponibili, eccetera, dal sistema di responsabilizzazione interno agli enti, quindi che gli amministratori finalmente rispondano della qualità del loro amministrare in modo trasparente, come fa il sindaco di New York, e che i dirigenti rispondano dei risultati della gestione, ma non del raggiungimento di obiettivi al 100%, come avviene sempre perché ho messo l'asticella bassa nel PEG. Scusate, parlo un po' in gergo, ma credo mi capiate. Cioè, del raggiungimento di risultati organizzativi veri. Cioè, non ci può essere la sanità che va a fondo e il direttore generale del settore della sanità che prende il massimo dell'incentivo di risultato. È una contraddizione in termini, né viceversa. E infine, io lo sottolineo, bisogna continuare a lavorare perché si modifichino le condizioni di sistema, quindi cambi un po' l'orientamento degli organismi di controllo, cambino un po' i sistemi di finanziamento degli enti e si introduca anche in Italia qualche logica che va a premiare gli enti meglio amministrati e meglio gestiti. Grazie.